Il granaio della memoria.
Il 10 di gennaio del 1974 la RSI dava voce a uno scrittore italiano d'eccezione.
La letteratura italiana è anzi sprovvista, direi, di questo senso morale. Manca del tutto la letteratura memorialistica, mancano i diari, che è proprio un segno di una mancanza di società, e quindi mancando la società mancano i problemi morali.
Se ho ridiffuso per qualche istante la voce di Leonardo Sciascia, non è perché voglio occuparmi di letteratura italiana, come il frammento sonoro appena ascoltato sembrava suggerire. Piuttosto ho evocato la voce dello scrittore siciliano perché in parte è responsabile del percorso d'archivio di oggi. Mi è infatti capitato tra le mani un volumetto rosso che, malgrado il colore, raccoglie una serie di scritti che Leonardo Sciascia ha dedicato alla letteratura gialla. Lo scrittore siciliano aveva indagato fin dagli anni 50 il genere letterario detto del giallo, interrogandolo, tentando di decifrarne i meccanismi, la prospettiva storica e il funzionamento di tutti quegli investigatori e commissari e ispettori, da Maigret a Poirot, da Nero Wolfe a Marlowe, passando per il padre Brown di Chesterton. La lettura delle pagine raccolte nel volumetto rosso mi ha suggerito di verificare la presenza tra le teche del giallo, inteso come genere letterario e prodotto editoriale. Catalogo multimediale alla mano, la ricerca ha fatto riemergere dall'archivio alcuni documentari, cronache, interviste e finzioni radiofoniche, materiali sonori dai quali ricaverò i frammenti che ascolteremo nel corso della prossima ventina di minuti. Iniziamo allora da un commento che se ne stava in testa a una terza pagina diffusa nel 1971 e interamente dedicata al mondo del giallo.
Sfogliate i giornali e nella rubrica dedicata al cinema troverete immancabile il film giallo. Scorrete i programmi della televisione e vi imbatterete sicuramente in un giallo di sera. Fermatevi poi davanti a un chiosco di giornali e sarete sicuramente accecati da mille riflessi gialli di gialle copertine con titoli da brivido. Come se non bastasse, per colmare un'evidente lacuna, sono apparsi abbastanza recentemente, in una fiammeggiante gialla edizione, i gialli per i ragazzi.
A questo nostro preambolo già ci par di sentire molti commentare sdegnosamente che quella non è letteratura, che quelli non sono libri ma solo carta stampata, buona tutt'al più a far passare il tempo durante un noioso viaggio in treno. No, non crediamo che si possa liquidare così semplicemente questo argomento. Siamo perfettamente d'accordo che una buona parte della produzione di romanzi gialli di oggi abbia in effetti ben poco a vedere con la letteratura, ma non è sempre stato così, e ancora oggi alcuni validi autori giustificano con le loro opere che si parli di letteratura.
Ricorre tra i documenti d'archivio un interrogativo, quello di sapere se il genere giallo sia da classificare come maggiore o minore, se appartenga alla letteratura colta e alta oppure a quella bassa e popolare. Un interrogativo che alle nostre orecchie suona un poco superato. Noi che abbiamo letto Il nome della rosa, che ci siamo confrontati con i detective di Bolaño, che ci siamo accorti che le ricerche di Maigret non si limitano alla semplice risoluzione di un caso giudiziario o criminale. Ma tant'è, inutile negare che dal punto di vista della storia dei generi letterari e dell'editoria, il giallo ha a lungo orbitato nelle basse sfere della letteratura, quelle dei tascabili e dei libri venduti in edicola. Di come il romanzo poliziesco si sia costituito un proprio spazio editoriale nel mondo italofono ce lo racconta Alberto Tedeschi, traduttore precoce dei gialli anglosassoni di inizio Novecento e in seguito curatore di collane editoriali poliziesche. Tedeschi era stato incontrato dal microfono della RSI nel 1972.
Io, che avevo già in pugno la lingua inglese, avevo già cominciato a interessarmi a questa letteratura così. Ero un po' perché era il momento in cui Edgar Wallace lo stava dilagando e chiunque fosse imbevuto un po' di letture inglesi cascava a leggere un libro di Edgar Wallace. Parliamo degli anni 29-30. In quel periodo io cominciai a tradurre per l'editore Monanni i romanzi di Woodhouse e fui chiamato dalla Mondadori perché sempre, ancora per combinazione, uno dei dirigenti, uno dei direttori letterari aveva avuto in mano queste traduzioni e gli erano sembrate più che decenti. E così cominciai a tradurre i primi gialli, poi assunsi la direzione dei gialli economici, poi assunsi la direzione dei gialli da 5 lire. In pratica non mi sono più mosso. Allora avevamo i libri neri, c'erano i libri verdi, i drammi e i segreti della storia. Era un po' venuta la moda di dare un colore. Anche Garzanti, mi ricordo che aveva una collana con un colore, mi pare viola, non ricordo bene. A un dato momento si cercava un colore per il libro poliziesco. Arnoldo Mondadori disse: ci vuole un colore che dia anche nell'occhio, perché prevedeva anche l'andata in vetrina e tutto. Il giallo è un colore vivacissimo. E poi, arrivati al momento di dargli un nome, era automatico che libri neri, libri verdi, libri gialli di Mondadori. Se non che poi il giallo è diventato addirittura codificato. Oggi si apre il dizionario e dopo le accezioni normali si trova su Palazzi, per esempio, Voce Nuova, romanzo poliziesco. È diventato proprio il sinonimo. Noi cominciammo già allora con un paio di libri al mese, perché Mondadori è sempre stato un uomo molto deciso. C'era una grossa crisi allora, eravamo nel periodo 1929, la famosa grande crisi che si scrive con le maiuscole. E mentre gli altri editori tiravano i remi in barca, Mondadori disse: no, bisogna trovare qualche cosa che si vende, non ci si deve ritirare dalla lotta. Si guardò attorno, ebbe anche dei suggerimenti, ma il suo pregio era di fiutare i suggerimenti giusti, e capì che il poliziesco era il diversivo che forse poteva attirare anche la gente che aveva un mare di grattacapi e di grane finanziarie. E così si buttò a fare il romanzo poliziesco ed ebbe il successo che tutti sanno.
Grazie alla curiosità dei microfoni della RSI d'inizio anni 70, abbiamo scoperto come il colore giallo sia stato indelebilmente associato a un prodotto editoriale, a quei romanzi polizieschi scritti, stampati e venduti in grandissime quantità. Ma la diffusione di un genere letterario, se ci riferiamo al secolo Novecento, non si misura unicamente dalle tirature e dalle vendite in libreria o in edicola. Il suo successo lo si può anche rilevare osservando come il giallo abbia contaminato il teatro, la radio, il cinema e la televisione. E tra le teche della RSI, la conversione televisiva del genere poliziesco è testimoniata da alcune interviste registrate e diffuse nel 1964.
Allora, stavamo dicendo che quando io cominciai a scrivere gialli, il primo problema che mi posi fu quello del nome. Siccome sapevamo che un autore italiano non avrebbe avuto fortuna in Italia, Nemo profeta in patria, allora pensai di darmi un nome americano e mi detti il nome di Rex Sheridan, mai pensando che questo nome, a suo modo almeno, sarebbe diventato poi in seguito famoso. Così, con questo pseudonimo di Rex Sheridan, scrissi vari romanzi gialli. E da questa mia iniziativa naturalmente nacque la seconda iniziativa, quella del mio amico Ciambricco, che debuttò nel giallo scegliendosi a sua volta un nome americano. Da questa seconda iniziativa ne nacque poi una terza, cioè dalla nostra collaborazione si determinò l'incontro con Ubaldo Lai. Ubaldo Lai, che era stato ufficiale in guerra con Alberto Ciambricco, che era suo vecchio amico, perciò studiamo insieme un programma che presentammo alla televisione. E questo programma si concretò in Giallo Club ed ebbe un personaggio principe che si chiamò Sheridan, appunto prendendo il nome da quel pseudonimo che io avevo adottato per il mio primo, per i miei primi romanzi gialli.
Beh, anch'io assunsi uno pseudonimo come l'amico Mario Casacci e presi quello di Mike Mitchell. E come Mike Mitchell mi presentai alla televisione per indovinare uno dei gialli di Fuori il colpevole. Cioè mi presentarono come un famoso autore americano, dopodiché raccontai naturalmente che ero nato nelle Marche. Naturalmente poi insieme a Mario Casacci presentammo diversi di quei gialli nella stessa trasmissione che era Fuori il colpevole, inquadrato in quella più vasta che era Telematch. E a Telematch incontrammo appunto il professor Giuseppe Aldo Rossi, che fu il terzo uomo del trio di Giallo Club. Naturalmente, quando si pensò a un personaggio e si pensò ad una faccia, io mi ricordai della faccia di quel tenente che circa 20 anni fa aveva combattuto con me in guerra, anche perché lo incontrai una sera ad una cena letteraria. Si parlò del più del meno e lui mi disse: ma te l'hai guardata mai questa faccia mia? Dico: perché? E dice: so che tu scrivi dei gialli e non potresti pensare a questa faccia come a una faccia di un attore di gialli.
A questo punto, in questa simpatica riunione, entra in ballo questo famoso tenente Sheridan, 3 volte tenente, 1 volta in guerra, poi i carabinieri e finalmente la squadra omicidi di San Francisco. Credo che il mio compito come interprete sia quello di spiegare certi motivi che hanno determinato questo successo. Innanzitutto dirò che è molto strano, in quanto che i gialli in fondo sono sempre stati fatti anche da me. Io ho avuto una lunga attività radiofonica dove ho affrontato un'infinità di personaggi più o meno famosi, Sherlock Holmes, Hillary Queen e via dicendo.
Le voci che in quella metà di anni 60 prendevano la parola erano quelle dei 3 protagonisti di una serie televisiva di successo della RAI, Giallo Club, ovvero Invito al poliziesco. Il contesto è quello italiano della televisione pubblica degli inizi, quella di fine anni 50 e inizio 60, che era alla ricerca di formati e contenuti televisivi accattivanti e attrattivi per assicurarsi l'attenzione del nascente pubblico televisivo, e che nei suoi palinsesti aveva inserito un programma che faceva leva sul successo editoriale del giallo e di quello anglosassone in particolare, imitato nei suoi schemi narrativi da scrittori italiani nascosti dietro a pseudonimi e incarnato ed emulato da un tenente di polizia tutto all'americana. Quello appena descritto non è tuttavia l'unico modo di raccontare una storia gialla, lo sappiamo bene, e ce lo confermano 2 autori, sempre italiani, Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Niente pseudonimi stravaganti per loro, ma di sicuro un modo di scrivere che stravagante lo è. Fruttero e Lucentini scrivono libri in coppia. E nel 1979 i 2 scrittori tentavano di spiegare i meccanismi che hanno guidato la scrittura del romanzo giallo A che punto è la notte.
Dunque, come nasce un romanzo poliziesco? A domanda Fruttero risponde:
ma nasce da lunghissime chiacchierate, lunghissime discussioni intorno a un'idea prima nebulosa e poi via via sempre più precisa e con l'aggiunta poi a secondo di come girano le idee, di enigmi, di misteri, di complicazioni varie. Un po' vengono da sé, un po' si calcolano prima e poi si mette giù uno schema, questo schema viene continuamente modificato. Insomma, è un lavoro di grande pazienza, di grandissima precisione e faticoso per questo motivo.
E Lucentini cosa dice?
Ma forse la domanda doveva essere un po' più precisa, non solo come nasce un romanzo poliziesco, ma come nasce un romanzo poliziesco di 602 pagine. Il che significa che evidentemente questo poliziesco non è soltanto un poliziesco. l'ambizione di fare altro che il poliziesco già si scopre dal numero delle pagine. Però, dicevamo, è più di un poliziesco, ma è anche ed è rigorosamente, prima di tutto, un poliziesco. È un romanzo che ha la disciplina del poliziesco.
Dopo 10 minuti che sfogliava il dossier, il commissario Santamaria si rese conto che il vero oggetto della sua piccola indagine era Dio. Signore, pensò allarmato, non sono degno. La questione non lo interessava da 30 anni, ma la sua colpa, di indolenza più che di orgoglio, era di essere scivolato a poco nella convinzione che anche agli altri Dio facesse lo stesso effetto che faceva lui. L'effetto cioè di uno sport marginale e impraticabile come il decathlon o il pattinaggio a rotelle, di cui egli aveva dimenticato le regole, i segreti, le pur spasmodiche passioni. Solo che Dio, e non c'era da meravigliarsene, era sopravvissuto alla sua indifferenza. Aveva tirato avanti altrettanto bene in quel frattempo.
Dunque è quasi un romanzo religioso scritto da 2 agnostici, ma come vi è venuta questa tentazione?
Ci è venuta soprattutto vedendo le possibilità immense che ha in un romanzo poliziesco un personaggio come Dio, il quale anzi si potrebbe dire è il personaggio poliziesco per eccellenza, perché sa tutto, vede tutto, ma almeno in condizioni normali non parla, quindi conserva il mistero fino alla fine.
Naturalmente il silenzio di Dio non è molto narrativo, bisogna dunque utilizzare i suoi ministri, così abbiamo fatto e infatti abbiamo messo in scena anche lì, fin dall'inizio del romanzo, un prete in una vecchia chiesa barocca nel centro della città che si comporta in modo strano e di lì poi verrà tutta la proliferazione degli altri misteri.
Dio e il giallo non sono i primi Fruttero e Lucentini a coinvolgere il divino o i suoi ministri nel genere poliziesco. Chesterton lo aveva fatto a inizio Novecento, creando Padre Brown, un prete investigatore. E Leonardo Sciascia, in uno di quegli scritti raccolti nel già citato volumetto rosso, arriva addirittura a sostenere che il profeta Daniele, quello della Bibbia, possa essere considerato il primo investigatore della storia della letteratura. Ma questo è un discorso che potrebbe portarci lontano. Meglio restare aderenti all'archivio radiofonico e ascoltare un altro frammento sonoro tutto colorato di giallo.
L'uomo alto se ne stava sulla soglia e nulla mostrava che egli vedesse Spent. Disse:
«Sapete?»
Ma ora il liquido gorgogliante gli salì in gola e sommerse tutto quel che diceva. Mise l'altra mano sulla mano che reggeva la cosa. Mantenendosi rigido, senza tendere le mani per attutire la caduta, cadde in avanti come casca un albero. Sped, col volto ligneo e affilato, balzò a precipizio dalla sedia e afferrò l'uomo che cadeva. Quando lo acchiappò, la bocca dell'uomo si aprì e un po' di sangue ne uscì fuori. Il pacco incartato nel foglio scuro cadde dalle mani dell'uomo e rotolò sul pavimento fino a che una gamba della scrivania non lo fermò.
Curioso il brano appena ascoltato e pieno di ironia. Era tratto da un documentario del 1966 curato da Enrico Romero, che si permetteva in qualche modo di fare il verso a un certo tipo di giallo, traducendo in suoni e rumori le immagini usate da Dashiell Hammett per narrare le vicende di Sam Spade, l'investigatore privato tutto muscoli e azioni che appariva per la prima volta nel Falcone Maltese, pubblicato a puntate tra il 1929 e il 1930. Dopo un breve intermezzo a modo suo pungente, resta un poco di tempo prima di chiudere il percorso d'archivio di oggi. Lo voglio dedicare a Leonardo Sciascia, che ho chiamato in causa più volte nel corso della puntata. Purtroppo, però, dello scrittore siciliano che parla dei gialli, i suoi o quelli degli altri, non c'è traccia tra le teche della RSI. Mi accontento allora di qualche brano tratto da un suo romanzo poliziesco, quello che portava il titolo Il giorno della civetta.
Diego, dapprima indignato e poi remissivo, fu condotto in caserma tra i commenti della gente. I quali commenti alle orecchie di Diego e dei carabinieri arrivavano come espressioni di meraviglia e di commiserazione. E che ha fatto? Ma se si faceva gli affari propri? Ma se non dava noia a nessuno? Ma sotto sotto, appena sussurrati, esprimevano i quasi unanimi voti che Diego restasse a trascorrere nelle patrie galere il resto della sua vita. La luce dell'alba intrideva la campagna, pareva sorgere dal verde tenue dei seminati, dalle rocce e dagli alberi madidi, e impercettibilmente salire verso il cielo cieco. Il chiarchiaro di gramoli, incongruo ed assurdo nella pianura verdeggiante, pareva un'enorme spugna, nera di buchi, che veniva inzuppandosi della luce che sulla campagna cresceva. Il capitano Bellodi, che era arrivato a quel limite in cui stanchezza e sonno si fanno lucida febbre, come se da sé si consumassero per dar luogo a un ardente specchio d'immagini, il capitano pensava: Dio qui ha gettato la spugna, in analogia alla visione del chiarchiaro ponendo la lotta e la sconfitta di Dio nel cuore umano.
Che cosa indagano gli investigatori di Sciascia? Un delitto? Non credo. I loro occhi e le loro rassegnate indagini mettono piuttosto in luce tutto quello che ai delitti ci sta attorno. Il contesto morale e sociale nel quale la scoperta del colpevole è immersa e quasi diluita. Non ho più tempo. La mia indagine sulla presenza del giallo nell'archivio radiofonico deve concludersi qui. Non voglio però che le ultime parole siano le mie. Meglio affidarsi alle teche e concludere con la lettura di una serie di ricette tratte dai romanzi gialli di Rex Stout. Il legame tra giallo e gastronomia sembra in effetti essere piuttosto forte e consolidato. Ce lo mostrano le innumerevoli ricette della signora Maigret, l'intensa frequentazione di osterie, trattorie e ristoranti di Pepe Carvaio e l'ossessione per la buona cucina del commissario Montalbano. Io sono Claudio Biffi e questo era Il Granaio della Memoria.
Bouillabaisse alla New Orleans, piccioncini con salsa printemps, zucchine con crema agrodolce e aneto, œuf au cheval con paprika, avocado con crescione e noci della California, ostriche affogate nel vino bianco, canard all'orange, e cuori di lattuga con zucchero, limone e latte acido, soufflé di fichi, cannoli spolverati di cipolline tritate e coperti di caviale con crema agrodolce. Trote con salsa di cozze e funghi, fagiano arrosto in strisce di pancetta macerate nel tocai, maialino di latte, polpette di castagne, salsiccia farcita con 10 qualità di erbe, tra cui artemisia e cerfoglio, prosciutto del Missouri cotto con aceto, sidro dolce e erbe aromatiche, lonza di maiale en casserole con salsa bruna agrodolce, lievemente aromatizzata.